Modern.
If you want to feel unique, then go Greek for a week.
Diventate greci per una settimana. In Inghilterra esiste persino un reality che invita i britannici a vivere o meglio sopravvivere nella patria di Omero. Fra il 2000 e il 2007, nei primi anni dell'euro, la Grecia è stata una delle nazioni europee a maggiore crescita, con il più 4,2% del PIL. Poi, uno dei primi paesi a cadere vittima della crisi dei debiti sovrani. Ma cosa è successo? La crisi parte da lontano e mette in causa l'intero sistema paese. Dal 74, anno del ritorno alla democrazia dopo la dittatura dei colonnelli, la Grecia basa la sua crescita su di un settore pubblico sovradimensionato, con 800.000 impiegati a fronte di una forza lavoro di 5 milioni di persone e una spesa pubblica fuori controllo. Dal 93 il sistema Grecia ha sì macinato utili, ma grazie a un'economia dopata da un indebitamento in crescita. A questo si deve aggiungere un'enorme evasione fiscale, una grossa corruzione e un 30% di economia sommersa, come ammesso a denti stretti dallo stesso ministro delle finanze, George Papakostantinou. Nel 2009, con l'inizio della crisi mondiale, i primi comparti a soffrire sono stati turismo e trasporto marittimo, proprio i punti di forza dell'economia ellenica. La crisi ha aperto una voragine nei conti e le banche europee, francesi e tedesche su tutte, si sono trovate esposte. Perché il segreto della crisi greca è tutto qui. Le cifre certe sono 350 miliardi di euro di debito pubblico su di un PIL di 210 miliardi e 110 miliardi di aiuti internazionali. Ma nessuno sa di quanto siano invece esposti gli istituti di credito internazionali, zeppi di titoli greci che ormai valgono come carta straccia, e se le banche sono piene di titoli immondizia, è ovvio il rischio a cui sono esposti i correntisti europei e i loro risparmi. Ieri la Grecia ha superato l'ennesima data limite che l'Europa le aveva dato per la chiusura delle trattative con i creditori privati e la ristrutturazione del debito. Oggi il paese si blocca per l'ennesimo sciopero generale. I capitali fuggono dalla nazione, le borse sono in fibrillazione e Bruxelles cerca di mostrarsi fiduciosa. Ma il timore è quello che il crollo della Grecia trascini con sé l'intero continente.
Alberto De Filippis ci ha riportato in Grecia martedì 7 febbraio. Marcello Fusetti con voi per questi minuti, grazie anche a Luana Biadici che ci manda in onda. Torniamo a parlare di Grecia, lo facciamo con Makis Triantafilopoulos, giornalista, un notissimo reporter greco, uno di quelli che ha dato e continua a dare fastidio a molti politici. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno Marcello, buongiorno.
Qualche scandalo l'ha portato in luce. Oggi lo troviamo sul web, radio e televisione, il sito, lo diciamo, per i greci della diaspora che forse ancora non lo conoscono.
Sì, ho sentito.
Zogla.gr.
Devo correggere per il nostro notiziario: il massacro di cittadini non succede soltanto in Siria, massacro di cittadini è ad Atene, in Grecia.
E noi siamo lì, devono, e noi ci siamo.
Allora, che devono vivere con 800 euro al mese.
Se non vi abbassano il salario minimo, perché sennò diventano 600. Siamo entrati subito nel tema con Makis, è difficile tenerlo fermo. Io saluto, e lo ritroviamo con piacere, l'avvocato Kostas Karvunaridis. Siamo ancora ad Atene, ben arrivato, ben ritrovato, avvocato.
Buongiorno, anzi, callimera da Atene.
E noi ci spostiamo da Atene a Zante, o a Zacinto, per dirla col foscolo, dove troviamo Aris Kladis. Ben arrivato anche a lei.
Grazie.
Un cittadino tornato agricoltore, ha lasciato Atene dove vendeva macchine di un certo tipo, macchine tedesche di lusso, e è tornato ad occuparsi dei suoi ulivi. Ci va meglio con le pronunce, almeno va meglio a me con le pronunce. Saluto Mauro Bottarelli della redazione economico-finanziaria del sussidiario.net e collaboratore del Riformista. Ben arrivato Bottarelli.
Buongiorno a voi.
E nos amis grecs.
La voce l'avete riconosciuta, è quella di Sarkozy. I nostri amici greci, vi chiama amici, vi chiedesse amicizia su Facebook, Sarkozy, gliela dareste, Triantafilopoulos? Cosa prova lei quando sente Sarkozy dire i nostri amici greci? Mi sembra di aver capito che non è molto felice.
Sarkozy non ha detto noi agli amici greci. Ha chiesto dai amici greci di adattarsi con le riforme che chiede la Troica e i leader europei, quindi dobbiamo vedere queste riforme se si possono adattare in Grecia alla situazione attuale, quello è il problema, perché che tipo di riforme deve seguire in un paese dove i cittadini vivono con 600-800 euro al mese?
È abbastanza difficile. Avvocato, lei questa amicizia europea la sente come?
Senta, io penso che oramai certe persone quando gli conviene dicono che sono amici e quando gli conviene dicono che sono creditori. Però per me il più grande problema non è l'amicizia con Sarkozy, è quanto sono amici o fratelli o compaesani quelli che ci governano, perché oramai diventa sempre più evidente che il problema è il nostro sistema politico. L'ho detto dalla prima volta che abbiamo parlato, lo ripeto adesso con molta più forza e sono molto più sicuro di questo.
Aris Kladis, lei è un cittadino normale, non è un economista, lei è stato un commerciante, adesso è tornato a essere agricoltore. Questo sentimento di mala politica immagino sia comune a moltissimi cittadini greci e immagino anche a lei.
In tutta la Grecia si crede che siamo stati fregati dai politici. Io, va bene, ho trovato un altro lavoro da fare, forse anche più qualitativo di quello che facevo prima, però è il futuro che tutti i cittadini greci ci fa paura.
In un articolo recente di Petros Markaris su Die Zeit riportava una cifra interessante, diceva per l'acquisto di farmaci il Ministero della Salute aveva stanziato 9 milioni, quasi 10 milioni di euro, erano le cifre che venivano solitamente stanziate per l'acquisto di farmaci, l'acquisto questa volta è stato fatto online e per comprare gli stessi medicamenti hanno speso 600.000 euro, quindi i greci si sono resi conto che fino a quel giorno li avevano presi in giro. Bottarelli, entriamo. Si è parlato di questa seconda tranche, fettona di aiuti, però se si parla di una seconda fettona vuol dire che ce n'è stata una prima. Dove è andata a finire quella fettona?
Ma sostanzialmente è andata a finire nelle banche tedesche e francesi creditrici per farsi pagare i coupon delle obbligazioni in scadenza.
Quindi non è entrata nell'economia reale greca?
Ma penso che sia entrato sì e no un terzo, sì e no. Questo è un dato di fatto, cioè bisogna sempre ricordarsi che quando noi parliamo di aiuti alla Grecia stiamo parlando di aiuti ai creditori della Grecia, ovvero i creditori della Grecia stanziano soldi che poi ritornano nelle loro casse attraverso lo stacco delle cedole delle obbligazioni greche che hanno in pancia. Il dato di fatto sostanziale è questo. Io non sto difendendo e non difenderò mai una classe politica che ha portato un paese allo stremo, che ha giocato con trucchetti contabili per taroccare i bilanci, ci mancherebbe altro, anzi questa gente deve prendere, andarsene a casa e restarci in assoluto, perché sta portando un paese al disastro. L'unica cosa che mi sento di dire è che in questi ultimi giorni questa situazione assolutamente grave, di cui i politici greci hanno responsabilità totale, sta facendo comodo a molti. Ricordiamoci soltanto che nell'ultimo mese alla borsa di Stoccarda, che è la borsa dove vengono trattati i derivati e le obbligazioni sovrane e non in Germania, i bond greci, soprattutto con scadenza marzo e maggio di quest'anno, sono i più trattati dopo i bund tedeschi.
È per quello che il suo articolo di oggi sul sussidiario si chiama un fallimento che fa gola anche alla Germania.
Ovviamente, nel senso che comunque le banche creditrici che siedono da una parte al tavolo dei cosiddetti creditori privati, ma dall'altro stanno anche cercando di liberare i bilanci, stanno facendo questo tipo di politica, vendono titoli greci come se non ci fosse un domani, applicando praticamente quello che è l'haircut che veniva di fatto prospettato da molti attorno al 60-70%, pur di liberare i bilanci nei confronti non tanto di altre banche, perché alla borsa di Stoccarda chi si sta lanciando come un assassino su questi titoli è il pubblico retail, cioè gente come me o come comunque il cittadino medio che sente come lo squalo l'odore del sangue e dice: io con quattro soldi magari faccio l'investimento della mia vita. Le banche sono felicissime di liberarsi di questa cosa, il problema sostanziale è che a nome di chi sta trattando quindi l'IFF in Grecia?
Makis Triantafillopoulos, a nome di chi sta trattando?
Sì, Monti ha detto ieri che speriamo alla cresta di tutti rinunciando al proprio interesse. Invece in Grecia succede l'incontrario. Speriamo al proprio interesse contro la cresta di tutti gli altri. Quello che succede in Grecia, e succede la cosa più incredibile, nessun procuratore ha avuto il coraggio di andare avanti il caso dei guadagni clandestini di ufficiali alti dello Stato e dei politici. Vi racconto una storia. Ieri ho intervistato un ragioniere detenuto per lo scandalo dei ragionieri, così conosciuto in Grecia, che è riuscito a fregare dalle tasse dovute di varie imprese un totale di 900 milioni di euro in una distanza di 5 anni. Incredibile.
Quanto?
900 milioni di euro in una distanza di 5 anni.
Ma in carcere
questo uomo? Sì, ah. È in carcere. Questo uomo, prima di andare in prigione, si è presentato, 2 anni fa è successo questa storia, al ministro dell'economia e alla procura di Atene per scoprire quello che nessuno poteva immaginare. Dalle tasse, ascoltate, dalle tasse di 100 milioni per esempio di una impresa, dopo lo sconto di 30%, il 40% andava nelle tasche degli ispettori del Ministero dell'Economia, il 40% tornava all'imprenditore e quello che rimaneva per lo Stato era il povero 12-14%. E come può vivere in queste situazioni un paese e andare avanti?
Avvocato,
quali riforme ne parliamo adesso?
Avvocato, è vero che si può fare una riforma.
Voi in Svizzera non potete neanche immaginare quello. Non c'è amministrazione pubblica e non esiste neanche il coraggio procuratorio.
Avvocato, sentito questo, che è vero, in Svizzera è difficile per noi vedere e capire uno scenario del genere, però detto che bisognerà un lavoro anche per voi, quindi fare giustizia, e questo è un lavoro molto lungo, però è vero che si possono mettere a posto i bilanci interni di uno Stato, entrate e uscite le possiamo mettere a posto e le misure di austerity vanno in questa direzione. Però finché si tratta poi di pagare gli interessi sul debito, tutto quello che viene fatto, lacrime e sangue, serve a nulla.
È chiaro che serve a nulla. È vero che bisogna fare una riforma dell'amministrazione, è vero che bisogna fare una riforma dello Stato, però tutto quello che si è fatto fino adesso, sin dal momento che la crisi è scoppiata, va verso un'altra direzione. E la cosa più strana è che sono i nostri amici stranieri, i veri amici stranieri, che descrivono questa situazione. Bottarelli prima ha fatto una descrizione perfetta della situazione. C'è un europarlamentare britannico, Nigel Farage si chiama, che i giorni scorsi ha detto in altre parole le stesse cose nel Parlamento europeo. Ma non ci sono i nostri capi politici a fare questo lavoro, a spiegare a Sarkozy, a Merkel, ai creditori privati, perché oramai parliamo con creditori privati, a enti che non sappiamo nemmeno chi sono, e non fanno niente nemmeno adesso che la società greca è praticamente fallita, la Grecia è praticamente fallita. E la questione è che loro dicono che vogliono salvare la Grecia, ma la Grecia non è una cosa che esiste senza i greci.
Certo, Aris Gladys, lei ha lasciato Atene, ci faccia toccare questa crisi. Lei a Atene vendeva BMW, lavorava con... vendeva macchine tedesche.
Insomma, sì.
Vendeva macchine tedesche. Macchine che di un certo tipo e di un certo prezzo, che naturalmente viene spontaneo dire non si vendono più. Ma non si vendono più perché la gente ha paura a comprare queste macchine, perché sennò il fisco li salta addosso, o perché davvero anche chi sta abbastanza bene non ha più soldi da spendere?
Diciamo tutte e due. Prima di tutto le tasse in Grecia è una cosa non normale, perché lo Stato viene a tassare più i poveri che meno i ricchi. Poi il reddito, insomma, di ognuno di noi è abbassato abbastanza, di conseguenza oggi il greco non è che vuole una macchina, vuole sopravvivere.
Lei è tornato alla sua terra, agli ulivi, è stato fortunato. Molti però questa terra non ce l'hanno.
Purtroppo questo è il problema della società nostra.
Non le faccio una colpa di avere una terra, ci mancherebbe, però per descrivere anche
chi
non
ha... No, ho capito. Purtroppo questo è il dramma della società greca a questo momento, che persone per bene, persone che avevano una vita normale, diciamo, ormai vivono sotto i ponti, stiamo parlando di 25.000 senza tetto, stiamo parlando di 250.000 persone che vanno a mangiare alla Caritas o verso i locali che hanno i comuni. Purtroppo questa è la situazione di oggi.
Bottarelli, prima di andare a sentire nel dettaglio cosa chiede la Troica, sentito quanto abbiamo sentito fino adesso, è un paese distrutto che non si rialza nemmeno con gli aiuti per coprire il debito.
Ma non può alzarsi con quegli aiuti, cioè se si impone una politica di austerity to cure non si alzerà mai. Cioè, quando io ieri ho sentito la proposta di Merkel e Sarkozy del fatto che lo Stato greco debba creare un fondo ad hoc per ripagare i creditori, dove pensano che vadano a trovare i greci le extra tasse? Cioè non riescono a rientrare nei programmi della Troica e devono trovare un extra gettito per pagare il debito. Il problema sostanziale è stato creato sostanzialmente da Merkel e Sarkozy quando nel luglio dell'anno scorso hanno detto tout court, dalla mattina alla sera, che i creditori privati dovevano prendersi una perdita. Cosa hanno fatto? Nient'altro che destabilizzare l'unico mercato che sembrava sano, ovvero il mercato obbligazionario europeo. In quel momento, casualmente, gli spread di tutti sono andati alle stelle. Adesso stanno giocando con questa cosa, però il problema è che non si può giocare col mercato, perché il mercato ha delle regole, magari non scritte, ma conosciute da tutti. Nel momento in cui apri il vaso di Pandora, poi non puoi pensare che i greci, che sono già alla fame, arrivino e una mattina ti dicono sì, va bene, ok, cediamo il controllo fiscale, perché è questo che di fatto vuole la Germania. In questo momento la Germania all'ultimo vertice europeo l'ha fatto uscire sul Financial Times Deutschland di modo che sembrasse una butade, ma la Germania per dare i soldi del secondo salvataggio, che sostanzialmente non sono soldi che servono alla Grecia per rimettersi in piedi, servono per pagare la scadenza obbligazionaria del 20 marzo di 14,4 miliardi, ovvero soldi che rientreranno a banche, fondi e assicurazioni europee. Con questa logica non si va da nessuna parte, tanto più che, ripeto, stiamo parlando a livello di creditori privati, di gente che ha venduto l'impossibile negli ultimi giorni, ha dato quei bond che aveva in pancia, li ha venduti come pacchetti legati di bond e CDS, ovvero credit default swap, di modo che c'è una doppia assicurazione, li ha venduti sostanzialmente a fondi speculativi e investitori retail, ovvero gente che non ha il minimo interesse a sedersi a un tavolo di trattativa, perché paradossalmente da un lato gli investitori retail vogliono fare tantissimi soldi in brevissimo tempo spendendo poco, e gli hedge fund paradossalmente hanno tutto da guadagnare da un default della Grecia, perché hanno in mano talmente tanto credit default swap che gli conviene quasi far scattare le clausole di fallimento. Cioè stiamo parlando di gente che in questo momento è seduta a un tavolo avendo in mano sì e no il 40% dei 206 miliardi di debito greco, e che sta chiedendo, ed è per questo che non vanno avanti i colloqui tra creditori privati e governo greco, sta chiedendo di unire dei warrants ai nuovi bond. Questo significa che siamo arrivati alla follia del primo bond sovrano convertibile della storia, ovvero puntano al fatto che la Grecia comunque sia in qualche modo default lo farà, quindi in un modo o nell'altro il PIL risalirà, e cosa fanno? Legano dei warrant ai nuovi bond, di modo che se sale il PIL, ovvero ripartono le aziende, loro hanno un payout più alto.
Bottarelli, mi sto perdendo, immagino con me forse qualche ascoltatore, però abbiamo capito che è una faccenda abbastanza sporca.
Sostanzialmente l'obbligazione paga soltanto come obbligazione sovrana, paga la scadenza al coupon. Se tu ci aggiungi degli warrant, cioè delle opzioni su delle azioni e non delle obbligazioni, tu che cos'hai? Hai un kicker, qualcosa che oltre all'obbligazione ti paga qualcosa di più. Sostanzialmente per uno Stato sovrano non esiste una cosa del genere. Stanno cercando di legare l'obbligazione a aziende statali o altre aziende. quindi hanno un doppio pagamento.
Io spero
che... che non esiste al mondo nell'economia, nell'economia, da quando esiste l'economia, un bond sovrano convertibile era praticamente una bestemmia. Chi è seduto ad Atene a trattare sta arrivando a questa bestemmia. Vediamo.
Allora, io spero
siamo.
Che qualcuno abbia capito più di me, ma immagino di sì, perché i nostri ascoltatori sono molto preparati. Makis Triantafilopoulos, torniamo ai soldi, quelli veri. Nella sigla che ha preceduto la nostra puntata c'erano i dati di UBS che ha incassato molto capitale fresco, si parla di 40 o 42 miliardi, non ricordo più. Ed è possibile che molti di questi vengano dalla Grecia. Anche le cifre date recentemente dal vostro ministro delle finanze parlavano di qualcosa come 16 miliardi usciti legalmente dal paese, per non parlare di quelli che escono un
Ma
po'
non
così alla chitichella.
Soldi in Grecia.
Escono dalla Grecia, però.
Escono, ma non entrano ed escono, ma ascoltate una cosa, il nostro paese non è più prossimo alla bancarotta, è più prossimo alla barzelletta europea. Pensate una cosa, che la Grecia, un paese di 9 milioni di abitanti, 10 milioni di abitanti, con un ministro un primo ministro e 50 ministri. Parigi, con 10 milioni di abitanti, di cittadini, va avanti con un sindaco. È possibile che per l'economia europea, che al suo totale la Grecia è il 2,5%, non si può trovare una soluzione per la Grecia? È una assomiglia con una barzelletta proprio.
Ma la soluzione forse è interna, però, più che imposta dall'esterno.
Com'è?
La soluzione forse va cercata internamente, cioè dovete snellire voi.
Appunto, internamente, ma non si può dare una soluzione quando il paese è proprio rotto.
Avvocato.
Non esistono istituzioni in Grecia, non esistono politici che possono andare avanti questo discorso. Non esiste il procuratore che deve beccare tutta questa gente che hanno fregato, perché il popolo è il popolo greco. Se pensate una cosa, che se i greci sono alla fame, chi ha fregato questi miliardi? Allora non sono i greci, sono i loro politici, sono i loro imprenditori, sono i loro industriali, sono i loro ufficiali alti dello Stato e dell'economia. E quello è il discorso.
Avvocato, oggi è una giornata di sciopero generale, un'altra giornata di sciopero generale. Non so se lei partecipa allo sciopero, però si ha un po' l'impressione che anche i sindacati riescano a portare in piazza solamente le persone che lavorano nel pubblico. Quindi quasi una sorta di autoprotezione di un sistema che effettivamente andrebbe cambiato.
Sì, oggi è sciopero non solo degli impiegati statali, ma anche di quelli in privato. Voglio dire una cosa, che se lei vivesse in Grecia avrebbe capito perfettamente quello che Bottarelli diceva in termini economici.
Ma io sono una capra in economia.
No, ma anch'io lo sono, però vivendo la situazione capisco perfettamente cosa voleva dire. I sindacati fino adesso hanno anche delle grosse responsabilità per quello che è successo fino adesso in questo paese, però questa è una situazione di emergenza patriottica, secondo me. Sono d'accordo con lei quando dice che siamo noi che dobbiamo trovare la soluzione. Bisogna cacciare questo sistema politico così come si è formato fino adesso, bisogna liberarci dagli stranieri che ci governano. Questo non vale a dire uscire dall'Unione Europea, secondo me, e bisogna dare una risposta come tutte quelle risposte che storicamente come popolo abbiamo dato nella storia, dall'età antica ma anche dall'età moderna. Siamo i primi a difendere l'Europa, a difendere la nostra patria prima, per difendere l'Europa, per difendere la civiltà, perché quello che succede adesso in Grecia passerà anche in Portogallo, passerà in Spagna, passerà in Italia, passerà in tutta l'Europa. E noi, i greci, così come abbiamo fatto sempre, dobbiamo fare anche adesso, cioè dire un grosso no a tutto questo attacco e difendere la nostra dignità, la nostra libertà, la nostra patria e essere i primi a difendere l'Europa e le società europee e la civiltà europea e tutti i valori che l'Europa rappresenta.
Aris Gladys, mi toglie una curiosità e torniamo sul concreto. Di potenzialità in Grecia ce ne sono molte. Una di queste, lei ce l'ha sotto gli occhi, è un esempio particolare, però è quello dell'olio. L'olio greco è un olio di ottima qualità. Mi spiega perché arriva sul mercato italiano, diventa olio d'oliva italiano e quadruplica il prezzo? Perché non riuscite a portarlo, come fanno gli italiani, in massa sul mercato?
È una cosa molto facile, perché l'Italia si è occupata di portare avanti l'olio di oliva extravergine da decenni e tutto quanto si dice in tutto il mondo, qual è il miglior olio
al mondo,
di oliva,
la risposta è italiano.
È italiano, anche se l'Italia compra l'olio dalla Grecia, per poter mischiarlo insomma con il suo, che anche il suo è molto buono, però l'olio greco passa attraverso l'Italia per difendersi, per diffondersi a tutto il mondo.
Quindi hanno lavorato meglio in passato.
Hanno lavorato meglio sul marketing.
E anche questo conta. Bottarelli, lo chiedo al non greco della trasmissione, così dopo magari sentiamo una battuta anche con gli amici greci. Una delle cose di cui ci si può preoccupare molto oggi per la Grecia è quella che si chiama abitualmente la fuga dei cervelli. Abbiamo visto che ci sono addirittura delle, tra virgolette, battute di caccia alla ricerca di giovani formati da mandare o da invitare, per dire, in Australia, dove la diaspora è molto grande. Quando un paese perde i giovani e perde i giovani formati, è davvero il baratro.
Allora, un sondaggio molto recente dice che 7 giovani greci tra i 15 e i 24 anni, 7 su 10 vedono il loro futuro all'estero e vogliono andare all'estero. D'altronde, con un paese che sostanzialmente è un paese per vecchi, e vedetelo non come un qualcosa di totalmente negativo, però il tasso di natalità della Grecia è 1,3 figli a persona, ovvero il cosiddetto tasso di rimpiazzamento, cioè il numero dei bambini necessari per mantenere l'attuale popolazione è di 2,3. In questo momento la popolazione greca sopra i 65 anni è al 33%. È un paese che è destinato a vedere una quota enorme del proprio PIL destinato al welfare pensionistico. È ovvio che un giovane in questo momento, con una situazione strutturale simile e in prospettiva una crisi da cui non si vede il fondo, è ovvio che un giovane se ne vuole andare. Viene anche difficile dirgli di no.
E proviamo a sentire in un minuto Makis Triantafillopoulos, e ce l'ho fatta per tutte le volte a pronunciare il suo nome, sono molto contento. Mi dice in un minuto
basta
perché
basta Makis, quell'altro
30 foglie. Mi dice perché un giovane deve rimanere in Grecia.
Ma non può rimanere in Grecia. Pure mio figlio ha studiato in Italia, a Siena, è andato fuori, è scappato non per motivi economici, ma perché non si sentiva bene in ambiente simile. Ma ritornando dietro al discorso dell'olio greco che cammina tramite l'Italia e va all'estero, non scappano soltanto i giovani, scappa anche l'olio. Devo dire che il problema non è come va l'olio fuori dalla Grecia, il problema è che il greco cittadino paga più caro l'olio ad Atene che a Parigi, a Roma, a Milano, a Zurigo, a Lugano. È pazzesco, ma è vero. E devo dire, dovete sapere che 500 miliardi, 600 miliardi del debito greco sono la massima parte, sono gli interessi enormi dei nostri prestitori, perché i nostri politici erano ladroni, quella è la verità.
Ci fermiamo su questa verità. Grazie, grazie per essere stati con noi. Ci risentiremo, purtroppo, non perché vi risentiremo, ma perché il tema resterà attuale, immagino, a breve. Grazie ancora. Noi torneremo con un altro tema domattina alle 8.30, oppure in replica questa sera 19.30 sulla 2.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.